Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Immacolata mediatrice di tutte le grazie, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco. Amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria, continuiamo la nostra riflessione sul mistero della penitenza evangelica che ci è stato raccomandato dal Signore con la sua tradizione, convertitevi e fate penitenza. E non soltanto con le parole, ma anche con tutta la sua vita. Il Signore ci ha insegnato il modo di fare la penitenza evangelica. E dobbiamo subito chiarire bene qualche concetto preliminare alla virtù della mortificazione, della penitenza, della conversione interiore ed esteriore, perché ci sono degli errori sia per eccesso sia per difetto. Per eccesso ed è l'errore più comune oggi, che la penitenza non serve più. Gesù, Dio non vuole i sacrifici, Dio vuole la nostra felicità. Quindi dobbiamo semplicemente vivere una vita cercando il piacere, cercando di godere dei doni della natura, dei doni della creazione a 360 gradi, rispettando semplicemente certi limiti imposti dai comandamenti di Dio. Questo evidentemente non tiene conto di un principio fondamentale, che Gesù, che avrebbe potuto godere di tutti i beni di questo mondo legittimamente, in realtà poi li ha sacrificati tutti, sacrificando la propria vita. E noi sappiamo che da quel sacrificio, sacrificio di tutti i beni del mondo e della vita che vale di più di tutti i beni del mondo, è scaturito il massimo bene per l'umanità, è scaturita la redenzione. E quindi è inutile continuare su questa linea naturalista, no? Che misconosce una tradizione cristiana che affonda le sue radici nell'esempio stesso di Cristo e di tutti i santi. Però c'è dall'altra parte, nel campo cattolico anche più fervente, la possibilità di cadere in una visione troppo negativa della natura, un po' come facevano i protestanti, poi i giansenisti, poi un certo puritanesimo, poi un certo dolorismo, che guarda sempre con sospetto, se non con negatività, tutto ciò che è naturalmente piacevole. E anche questo è sbagliato. Non è il piacere naturale a costituire il peccato. Il peccato è la trasgressione volontaria del comandamento di Dio. Quando un piacere naturale è nella linea della volontà di Dio, Deo gratias, il Signore ha creato i beni della terra perché giustamente gli uomini ne godessero, ne gioissero, ne fruissero per servirlo meglio, certo. Ma c'è qui il punto, no? E allora hanno ragione i naturalisti. No, non hanno ragione i naturalisti perché purtroppo in questo legittimo godimento dei beni della terra, dopo il peccato originale, si è intrufolato un certo disordine. Ossia, la nostra natura, proprio perché si è distaccata da Dio con il peccato originale e si è ricollegata tramite la grazia, che è un dono soprannaturale, ma non ristabilisce il dono preternaturale dell'assenza della concupiscenza. Quindi, nello stato presente, purtroppo, la natura umana tende a fermarsi ai piaceri naturali, tende sempre ad illudersi di fare di questo mondo un paradiso terrestre, tende di fare godimento naturale, il fine ultimo della propria vita. Come dire, è la filosofia epicurea, in fondo, no? Ma è una filosofia tesa al carpe diem, cioè a spremere la vita come un limone per succhiarne al massimo possibile tutti i piaceri e tutte le soddisfazioni che la natura ti offre. E questa è l'inclinazione della natura nostra, purtroppo. E ricordiamoci che il primo peccato di Eva, e poi anche soprattutto quello di Eva, e poi quello di Adamo, è consistito proprio con un inizio di allettamento dei piaceri sensibili, ecco, il frutto proibito che era bello da vedersi e delizioso ad essere assaporato, ad essere gustato. Quindi l'uomo ha questa debolezza, ha questa inclinazione verso una felicità, una soddisfazione, verso una piacevolezza, verso una gioia puramente naturale, puramente sensibile o psicologica, senza considerare che Dio ha creato tutte queste cose non per se stesse, ma perché siano il mezzo della gratitudine con la quale noi dobbiamo dire grazie Padre che ci hai dato il pane di ogni giorno e non soltanto il pane, ma tante altre cose belle con le quali tu hai creato questo universo e l'hai fatto per noi. Riparare questo disordine, per riparare questo eccesso di attaccamento e di amore disordinato alle creature, Dio ha stabilito il principio della mortificazione, ecco il sacrificio volontario di alcuni beni leciti per dimostrare al Signore che noi l'amiamo più di tutti i beni di questo mondo, anzi l'amiamo anche più della nostra vita. E questo sacrificio era stato istituito già nell'Antico Testamento, no? Dalla legge di Mosè, ancora prima da Abramo, i sacrifici di Abramo e i sacrifici anche di Adamo ed Eva, che volevano dimostrare al Signore il loro amore di adorazione di sopra le creature, offrendo in sacrificio la creatura in dimostrazione che noi amiamo Dio più di ogni creatura. Ma questi sacrifici del Nuovo Testamento evidentemente erano la preparazione del sacrificio vero e proprio, del sacrificio che avrebbe una volta per tutte riconciliato l'umanità con il Padre Celeste, avrebbe pagato e riparato tutti i peccati commessi, il sacrificio di Gesù, nel quale non soltanto Gesù offre l'agnello della Pasqua, l'ha offerto anche lui, no? Nell'ultima cena, ma ha offerto soprattutto se stesso, lui è il vero agnello. E lui offrendo se stesso, offrendo la sua vita al Padre, compie l'atto di amore riparatore più perfetto. Non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E accanto a Gesù, l'agnello, c'era anche l'agnella, c'era anche la Madonna, Gesù Redentore e Maria Corredentrice. E accanto all'agnella c'era l'agnellino. C'era San Giovanni, no? La Madonna è, come dire, il primo frutto della redenzione preservativa, no? Di Gesù, l'Immacolata Concezione. San Giovanni è il primo frutto della redenzione liberativa. Ecco, San Giovanni, stando vicino alla Madonna, è il primo che gode degli effetti benefici della redenzione, infatti è il primo a credere. Si dice che la Maddalena, no, è stata la prima ad annunciare la risurrezione di Cristo, in un certo senso è vero, Ma il primo a credere, senz'altro, è stato San Giovanni. Si legge bene il racconto evangelico, è proprio così. Il primo a credere è stato San Giovanni. La Maddalena, anche se vide il sepolcro vuoto e ne diede la notizia ai primi apostoli, ma ancora non aveva capito la risurrezione di Cristo. Lo capirà quando poi Gesù apparirà a lei e la chiamerà per nome, Maria, e lei Rabbuni. Ecco, e quindi si tratta di stare dalla parte di San Giovanni, insomma. Stare dalla parte di San Giovanni e uniti alla Madonna, chiedere di capire un po' di più questo mistero della redenzione che avviene tramite il sacrificio, e si continua con il sacrificio, perché, come dice giustamente San Paolo, noi dobbiamo completare nel nostro corpo ciò che manca ai patimenti della Chiesa, a favore, ai patimenti di Cristo, a favore della Chiesa. Ma questo completamento, se ne vengono i teologi, si pone sul versante della redenzione applicativa, perché il prezzo della redenzione è stato offerto da Gesù e dalla Madonna sul Calvario. Noi, attraverso il nostro sacrificio, possiamo collaborare con Gesù e la Madonna nell'applicazione di questi frutti della redenzione all'umanità bisognosa di ricevere la redenzione di Cristo e di togliere gli ostacoli che si oppongono a questa ricezione. Perché il battesimo, diciamo, Gesù dona a tutti, insomma, in qualche modo gratuitamente, no? Tutti gli uomini che vivono nel mondo e hanno l'uso della ragione hanno questa luce di Cristo, come dice San Giovanni nel prologo, no? Il Verbo era la luce che illumina tutti gli uomini che vengono in questo mondo, certo con l'uso di ragione, ecco. Quindi gli uomini con l'uso di ragione sono raggiunti in qualche modo dalla grazia di Cristo, il quale li chiama all'obbedienza, li chiama alla fede, li chiama a una vita religiosa, una vita di pietà. Ma dopo che gli uomini hanno ricevuto questa prima grazia infusa, no, dallo Spirito Santo e poi la ricevono soprattutto con il battesimo sacramentale, con il battesimo sacramentale, questa grazia poi, se non cresce attraverso una vita di pietà, una vita religiosa, una vita di obbedienza ai comandamenti di Dio, riceve delle battute d'arresto e sono i peccati mortali. Ed è qui dunque una seconda redenzione che necessita. Ecco, qui. Tante volte il peccato mortale, poi quando viene reiterato, porta con sé l'abito mortale, cioè l'abito del vizio, l'abito del peccato. E allora per sconfiggere, per contrastare questa inclinazione al peccato, ecco che sono necessarie delle grazie ulteriori, sono necessarie delle grazie attuali che spingano gli uomini non soltanto ad accettare la grazia di Dio, ma nel rinnegare se stessi, ecco, più fortemente di quanto non sarebbe venuto in uno stato di neutralità, perché con il vizio l'uomo non è più nemmeno neutrale, non è nemmeno in qualche modo solo lontano da Dio, ma è proprio contrario a Dio, cioè, ha imboccato una strada contraria, quindi non è che soltanto si deve aprire, deve rinnegare se stesso, deve convertirsi, ecco, girare lo sterzo, fare una conversione a U e cominciare a camminare nella direzione. Noi possiamo collaborare con Gesù e la Madonna, offrendo i nostri sacrifici per riparare i peccati nostri e per riparare i peccati degli altri, in modo che il Signore in vista anche della nostra collaborazione, aumenti le grazie attuali con le quali lui attira a sé tutte le creature, no? Attira a sé tutte le creature e attira a sé anche i peccatori. Noi sappiamo che fino a che c'è vita in questa terra, anche i peccatori più incalliti si possono convertire se vengono raggiunti da una grazia efficace, proporzionale alla loro perversione, alla loro contrarietà. E questa grazia attuale, proporzionale, aumenta quanto più aumenta l'intercessione della Chiesa. Dio ha stabilito una grazia per tutti, ma questa grazia è sufficiente per tutti, ma questa grazia aumenta. Parliamo delle grazie attuali, no? Le grazie che spingono la conversione, queste grazie aumentano quanto più aumenta l'intercessione della Chiesa. Ecco perché dobbiamo completare ciò che manca agli stati di Cristo. E allora la prima conseguenza è questa: non possiamo fare come Abele, no? Come Caino, che di fronte a Abele, io non sono il custode di mio fratello, no? Noi siamo, non saremo i custodi, ma in qualche modo dobbiamo sentire una responsabilità collettiva, no? Anche nei confronti dei peccatori. Quando vediamo le enormità che si commettono nei parlamenti europei e non, quando vediamo le enormità, le perversioni, le atrocità che si commettono nelle scuole e in tante associazioni giovanili e non, non possiamo sentirci indifferenti, eh? Tanto non sono io il custode di mio fratello, facciano quello che vogliono. Certo che fanno quello che vogliono, ma noi possiamo intervenire su di essi, anche sui peccatori più pervertiti, anche sui peccatori più intimamente eretici e rovinati, agendo sulla causa prima. Ecco, Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno. E allora qui c'è la generosità nel sacrificio. Allora, Fatima è tutto un insegnamento del sacrificio riparatore, del sacrificio che intende espiare il peccato del mondo, non solo per oggi si dice preghiamo per la pace. Sì, preghiamo per la pace, ma soprattutto preghiamo perché le anime non vanno all'inferno, no? Perché questo vi diceva la Madonna. Pregate perché tante anime si perdono perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Questo è un messaggio straordinariamente chiaro. Cioè, Suor Lucia meriterebbe il titolo di dottore della Chiesa solo per averci comunicato queste parole della Madonna. Sono semplici, chiare, sono un programma di vita, insomma, ecco. Non c'è chi preghi e si sacrifichi per non solo la preghiera, ma anche il sacrificio, non solo il sacrificio, ma anche la preghiera. La preghiera è l'atto interiore di amore, soprattutto. Il sacrificio è qualcosa di anche corporeo. Abbiamo visto che i primi sacrifici, ovviamente, sono quelli che tendono a mortificare la parte disordinata di noi stessi. Se uno ha un vizio, cioè se uno c'è un'inclinazione disordinata della natura, un tipo violento o un tipo accidioso, no? Al contrario, è violento e deve farsi violenza e stare calmo e non reagire né verbalmente né corporalmente in un modo violento con i fratelli. E l'accidioso, invece, il pigro, al contrario, deve farsi violenza e deve muoversi, cioè, no, non perché deve combattere i fratelli, ma perché deve fare del bene, no? E anche qui, no, si dice che la vita cristiana è un combattimento, sì, ma non verso gli altri. Dobbiamo combattere contro noi stessi, cari fratelli. No, gli altri dice, cerchiamo di amarli e di evitare per quanto possibile ogni combattimento, ogni opposizione, cioè non opponiamoci né al demonio e tantomeno ai fratelli, cerchiamo piuttosto quello che ci unisce. Se qualcuno non ci sopporta e non ci gradisce, scuotiamo la polvere dai canzari, ce ne andiamo perché il mondo è grande, c'è posto per tutti. cerchiamo di non provocarci a vicenda, dice San Paolo. Cerchiamo di non essere litigiosi, cerchiamo di essere portatori di pace, che non significa essere pacifisti, ma significa capire che la guerra principale che dobbiamo fare non è contro gli altri, ma è contro noi stessi, contro quella parte di noi stessi che sempre tende all'egocentrismo, all'egoismo, all'esaltazione di sé, al compiacimento di sé, e quindi tende all'autonomia nei confronti dell'amore di Dio, che invece è tutto il contrario, vorrebbe fare di noi uno strumento della gloria di Dio, non della gloria nostra. E allora il primo campo di sacrifici evidentemente è quello di andare contro le inclinazioni disordinate nostre, primo campo. C'è poi un secondo campo, ancora meno necessario, ma forse per questo anche più meritorio, più spontaneo, del campo del sacrificare le cose superflue, lecite. Beh, è chiaro che le cose illecite le dobbiamo, siamo obbligati a sacrificarle con qualsiasi sforzo, cioè con qualsiasi, cioè, fino alla morte, ecco. Dobbiamo opporci alle inclinazioni peccaminose che ci spingono ad offendere Dio fino alla morte. Non siamo moralmente liberi, siamo moralmente obbligati a questo tipo di mortificazione primaria e fondamentale. Ma poi ce n'è un'altra, che è più un consiglio evangelico, perché sono le cose lecite. Se sono lecite, vuol dire che si possono praticare. Sono tante cose lecite nel mondo di oggi, cioè il mondo è pieno di cose lecite, ma che non sono necessarie, anzi superflue. E se uno guarda bene, se uno si riempie di cose lecite superflue, alla fine si ingolfa, per così dire, insomma, si rimpinza e si appesantisce di cose inutili, e perde sia il tempo, sia l'energia, e poi anche per le cose necessarie. Per le cose inutili di oggi, cosa ne dico due, le più evidenti che mi vengono in mente, cioè, sono i social, cioè che serve mettersi a chiacchierare a destra e a sinistra di cose inutili, e perdita di tempo, e anche a volte un po' pericoloso, perché si possono fare degli incontri non desiderabili e non desiderati. E poi anche, no, la moda di oggi dello shopping, no? Cioè, è impressionante vedere queste cattedrali del commercio, no? Queste basiliche del denaro, del business, dell'affare, della compravendita. Le chiese purtroppo si svuotano, i centri commerciali si riempiono. È impressionante vedere questi parcheggi sterminati con migliaia di automobili, anche la domenica, che oramai non c'è più sabato, venerdì, sabato, domenica, è sempre una giostra, no, di affari, di traffico di soldi, di commercio, e soprattutto di compra di cose inutili. Cioè, io non sono per sé contro il centro commerciale. Il centro commerciale può essere una cosa utile, perché uno va dentro e compra tutto quello che gli serve, no? Ma oggi uno tante volte ci va dentro non per comprare quello che gli serve, ma per passare il tempo e per comprare quello che non gli serve. Cioè, si fa allettare, diciamo, da tante cose inutili, alla fine spende metà del suo stipendio mensile, riempiendo il carrello di cose perfettamente superflue. Perde tempo, perde denaro e ingrassa le casse tante volte di sistemi finanziari tutt'altro che etici, no? Perché sappiamo come dietro queste grandi catene di commercio ci sono delle entità economiche che promuovono la perversione della società. Lasciamo perdere i dettagli, ma è così purtroppo. Quindi questo può essere senz'altro un campo, no? Un campo nel quale uno deve essere generoso e deve farsi un po' un esame di coscienza, vedere quante cose superflue, quante cose inutili riempiono la nostra giornata, sottraendo tempo ed energie, soprattutto mentali e fisiche e psicologiche, alle cose più necessarie, cioè sia alla preghiera, ma sia anche a coltivare rapporti di carità fraterna con i nostri vicini, nel senso con i nostri familiari, il papà verso la mamma, la mamma verso il papà, il papà verso i figli, verso i nonni, verso gli zii, verso le persone ammalate, verso le persone anziane, ecco, che tante volte soffrono terribilmente la solitudine. Ecco, da questo punto di vista, possiamo dire, evidentemente uno non è che ha bisogno di grandi consigli spirituali per capire quando deve tagliare e come deve tagliare questi sport, tra virgolette, del tutto inutili e a volte anche piuttosto dannosi. Bisogna chiedere alla Madonna, qui, cari fratelli, ecco, alla Madonna che ci illumini. Ecco, chi prega la Madonna e si specchia nella Madonna deve chiedere: Madonna mia, dov'è che devo tagliare qua? Cos'è che ti posso offrire? Cos'è che tu aspetti da me che ti offra? E questo lo dobbiamo fare soprattutto nella Santa Messa, ecco, nella Santa Messa quando Gesù è in mezzo a noi, nella Santa Ostia, che rinnova il suo sacrificio, dice: aggiungi il tuo sacrificio, aggiungi qualche bel proposito, offrimi qualche cosa superflua e vedrai che riceverai 100 volte tanto, in libertà di spirito e anche in letizia spirituale. Ma ci sono delle cose che non sono necessarie, ma non sono neanche del tutto superflue, anzi hanno una certa utilità, ecco, hanno una certa utilità, non sono necessarie né del tutto superflue, hanno una certa utilità. Si possono offrire in sacrificio queste cose? Parliamo di cose utili per la salute o per l'adempimento del proprio dovere. Per fare un esempio apparentemente banale, ma che può essere utile per la sua concretezza. Il caffè della mattina, ma anche del pomeriggio, non è certo necessario, strettamente parlando, ma è molto utile per dare un po' di sprint al sistema nervoso prima di cominciare il lavoro intellettuale. Per esempio, di uno studente che prepara un esame. Ora, la generosità chiede di rinunciare al caffè, ma la prudenza dice di berlo. Che fare? Bisogna pregare la Madonna, ecco, che ci ispiri. Certo, sarebbe temerario fare subito il proposito di non bere mai più il caffè. Uno spinto da un fervore generoso fa un voto temerario, non bevo mai più il caffè, ma se l'hai bevuto finora, è pure una dipendenza, ti rendi conto poi che rischi di rimanere tutta la mattina stordito, però ecco, uno potrebbe fare anche questo voto, non bevo mai più il caffè. Beh, partire così in quarta, cari fratelli, sembra perlomeno imprudente, la Madonna non crede, non credo che suggerisca questo tipo di estremismo. Ma d'altra parte sarebbe anche pusillanime pensare che la grazia non possa sopperire, perlomeno in certi casi, al benefico influsso della caffeina o della teina, perché si può prendere anche il tè, sul funzionamento dei neuroni cerebrali. La grazia perfeziona la natura e tante volte effettivamente anche supera questi mezzi puramente naturali. Allora, uno può pensare, ma se è vero che la grazia sopperisce la natura, vediamo un po', se oggi La Madonna accetta questo mio sacrificio del caffè e se sopperisce alla mancanza di questa sostanza, diciamo, eccitante, se è nervoso, con delle grazie attuali particolari che mi aiutino poi a fare bene il mio dovere, perché il caffè poi è legato anche tante volte, no? Non semplicemente al gusto di berlo, ma anche agli effetti benefici sul movimento, no? I neuroni del nostro cervello che ci aiutano a fare meglio il nostro dovere intellettuale, visto che oggi molti lavorano più con il cervello che con il corpo. Allora, questi parlo del caffè, del tema. Oggi ho l'impressione che ci sono anche altri prodotti, altre sostanze in circolo, sperando che siano tutte lecite, ecco, tutte sostanze, diciamo, che vengono assunte entro i limiti ragionevoli del benessere e della non alterazione, no, del sostanziale delle facoltà. Ma ecco, tutta questa catena, tutto questo campo, no, di sostanze che aiutano a compiere bene il lavoro intellettuale, beh, è per sé. Prese nel giusto limite, c'è qualcuno che prende 100 caffè al giorno, se si ammazza, una dose ragionevole è una cosa appunto lecita, benefica, per sé utile, ma a volte, ecco, spinti dalla grazia della Madonna, e qui veramente bisogna chiedere alla Madonna, no? L'ispirazione. Uno potrebbe anche un po' alla volta liberarsi da questa dipendenza. E anzi, se uno ogni tanto non fa l'astinenza da queste cose, verso le quali evidentemente si crea una certa dipendenza, sia psicologica sia fisiologica, rischia di diventare sempre più dipendente, no? E se prima ti bastava un caffè la mattina, poi devi prenderlo anche il pomeriggio. E se poi continui così, non ti basta più un caffè, ma ne devi riprendere due. E dopo sei avanti, la dose si triplica. Perché sono così le dipendenze. Ecco, non si adagiano mai, diciamo, ai livelli minimi standard, ma tendono sempre a crescere. Allora, anche dal punto di vista fisiologico, ho l'impressione che sia molto benefico questo esercizio della mortificazione, perché ci rende padroni di noi stessi e ci libera da tutte le dipendenze, anche alimentari, anche fisiche, che in qualche modo sono sempre dei fili rossi, sono sempre delle limitazioni alla nostra libertà di figli di Dio e quindi a quella purezza di amore, illimitatezza di amore incondizionato con il quale noi dobbiamo servire il Signore. Sarà allora generoso assecondare il moto della grazia che ci spinge a rinunciare al caffè oppure al tè oppure a queste sostanze lecitamente eccitanti. Qualcuno prende il tè mate, per esempio, il tema quel tè argentino, dicono che ha gli stessi effetti ancora migliori forse del caffè. Alcuni prendono la cioccolata, ecco. Sono tutte cose lecite, a volte utili, benefiche, ma ecco, la generosità a volte, soprattutto una generosità offerta alla Madonna, può ispirarci di rinunciarvi almeno in qualche circostanza. Fatta l'esperienza di come la grazia può sopperire al metodo naturale e di quanta perfetta letizia ricorna l'anima che offre a Dio qualcosa con generosità, uno saprà trovare i tempi e i modi per offrire a Dio il sacrificio anche di qualcosa di utile, oltre che del non necessario, puramente superfluo. Ecco, cari fratelli, io penso che per oggi la meditazione è sufficiente. Ecco, la Madonna, maestra di vita spirituale, deve ispirarci l'offerta dei sacrifici necessari, dei sacrifici che consistono nell'offerta del superfluo, lecito, e anche con massima generosità e con massima libertà di spirito, l'offerta delle cose utili quando non compromettono l'adempimento esatto e anzi fervoroso del nostro santo dovere. Che la Madonna Santissima sia la nostra maestra di vita spirituale perché di questi sacrifici dobbiamo riempire la terra e riempire anche il cielo, perché il Signore abbia misericordia di noi, converta i peccatori e ci doni tempi tranquilli per esercitare al massimo grado le sante virtù che glorificano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia, rivolga a voi il suo volto, vi doni la sua pace. Il Signore vi benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.